Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
Benvenuti a Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura, conversazioni letterarie tra Federico Magrin e Marco Sonzogni. Io sono Federico, scrittore e giornalista.
Io sono Marco, docente, scrittore e traduttore.
Prima di incominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto del MEICI, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Oggi ci soffermiamo su una figura letteraria, su uno scrittore che lambisce la letteratura nelle sue forme più brevi e la fa in una maniera grande, grandiosa, riportando dei personaggi a essere eroi. Leonardo Guzzo. Leonardo Guzzo è un intellettuale, un giornalista, uno scrittore, un traduttore. E forse potremmo partire da questo, Marco, dalle traduzioni, perché ogni scrittore, non ogni, ma molti scrittori si sono cimentati in traduzioni e lui l'ha fatto, ha tradotto Heaney e Oden e l'ha fatto con te, quindi ci vuoi parlare un po' di queste traduzioni che avete fatto insieme?
Volentieri e tanto grazie Federico per la possibilità di parlare di una persona, di uno scrittore a cui sono molto legato e che ammiro e cui voglio molto bene. Ho conosciuto Leonardo quasi per caso, ma poco dopo il nostro incontro a Roma mi scrisse per parlare di una traduzione di una poesia di Chemosini nel Meridiano, e quella conversazione mi rese subito chiaro non solo la sua sensibilità alla traduzione come forma di scrittura, ma proprio la sua perizia, la sua competenza. In quello che poteva sembrare all'inizio una divergenza di opinioni, perché in effetti quel Meridiano era appena uscito, avevamo fatto una revisione, è diventata invece una opportunità di crescita per me professionale, perché ho visto come la traduzione perfetta di fatto non esista, e nemmeno quella considerata definitiva sia mai definitiva, ma mi ha soprattutto aperto le porte a uno scrittore di grande talento, a una persona eccezionale e a un traduttore che appunto vive, a un traduttore scrittore che vive la traduzione come forma alternativa alla propria scrittura, forma complementare, forma alternativa, forma dialogante con quella della propria scrittura. Poi potrei parlarti per ore del rapporto tra Heaney e Leonardo più profondo, c'è un'affinità di fondo tra questi due scrittori, quindi un'affinità umana e scritturale che poi ovviamente aggiunge alla traduzione una qualità ulteriore.
Perché entrambi forse come traduttori sono anche dei creatori, perché nella forma della traduzione lo scrittore non si appiattisce totalmente, ovvero se penso all'Eneide di Heaney o alle traduzioni di Leonardo Guzzo, lo scrittore non diventa totalmente altro. Riporta una lingua, però arricchendo il linguaggio e facendo ritrovare il significato in una lingua diversa attraverso questo processo di creazione. E Leonardo Guzzo lo fa in una maniera bella, lo fa in una maniera spontanea, lo fa in una maniera generosa questa traduzione. Però lui non ha solo tradotto, ha anche rappresentato dei personaggi in bilico, dei personaggi marini. Lui è uno scrittore un po' marino, innamorato del Mediterraneo, del mare, delle sabbie del meridione e dell'ambiente mediterraneo, delle navi che attraversano le onde. Nelle sue Radici del mare, una raccolta di racconti e di storie brevi, Leonardo Guzzo fa questo, racconta di personaggi che vivono il mare e lo fa riprendendo il simbolismo di Borges. E questo lo fa molto bene, e il riferimento è anche esplicito. Un racconto si chiama L'Atlante di Borges, e riprendendo il simbolismo dello scrittore sudamericano, lui fa diventare la lingua codice. È lontano, lui mi ha detto che, Leonardo Guzzo mi ha detto che è lontano dalla letteratura come mera rappresentazione della realtà, è lontano da un Georges Perec, che rappresenta totalmente quello che vede o che vuole raccontare. Lui non si perde nelle descrizioni minuziose, ma la descrizione viene usata per un qualcos'altro, un simbolo, una metafora, una filosofia, un pensiero. I suoi racconti sono morsi, squarci, schegge. Cosa vediamo nei suoi racconti, Marco?
Io credo che Leonardo, partendo dalla, diciamo, tradizione familiare di appartenenza al mare, al locale, proprio al territorio, arrivi a toccare aspetti universali utilizzando la parola come imbarcazione, come vascello. A me viene in mente la navicella dell'ingegno. No? Ecco, e in questa imbarcazione, in questo viaggio verbale della parola, fa salire a bordo personaggi di diverso tipo. Avremo modo di parlarne un pochettino dopo, quando tocchiamo Beco e quando tocchiamo anche le Terre Emerse. E quindi la scrittura di Leonardo è allo stesso tempo molto credibile, molto tangibile, ma anche molto allegorica, molto filosofica. Diventa quindi una cartina tornasole, una mappa per leggere quello che sta oltre la realtà, un trampolino di lancio. E credo questa sia anche la sfida o quello che lui si aspetta dai suoi lettori, ecco, di seguire la navicella del suo ingegno, di viaggiare per mare con lui, un mare che è un mare vero e un mare che è un mare è simbolico. E quindi, e diciamo, più i suoi personaggi sono proprio credibili perché sono moltiplicazioni di questo invito attraverso trame diverse, contesti diversi. Quindi assolutamente precisa e puntuale la tua disamina, la tua introduzione della sua scrittura.
Il suo amore, la sua passione per il mare viene da un'eredità familiare e dalla sua nascita sulla costa campana. E lui è innamorato del mare, ci vive vicino al mare e lo riporta nei suoi libri, nel suo giornalismo, nei suoi articoli. Questo mare, che in apparenza è una moltitudine ed è un'unicità, ed ereditando queste finzioni di Borges, lui cosa fa? Ha un interesse verso il multum in parvo, l'apparizione di un'unicità, di un'inquietudine, e lui lo fa in una maniera che, secondo me, cattura, e cattura non solo chi ha delle memorie marine, chi ha delle memorie per mare o chi vive sui paesaggi costieri, ma anche il lettore che è affascinato da questa capacità di catturare la calma spaventosa e il tormento silente del mare. Questa duplicità marina che lui riporta nei suoi racconti è un tema molto affascinante che li attraversa e siccome lo definisce, siccome è una caratteristica primaria della scrittura di Leonardo Guzzo, però non solo, perché anche nei suoi personaggi, i personaggi che lui sceglie sono simboli del racconto. Lui disseziona i personaggi con riflessioni e pensieri per raccontare, per permettersi una storia. E questo lo fa perché, secondo me, Marco, perché lui è uno scrittore europeo. Noi viviamo qui in Australia, Nuova Zelanda e sentiamo spesso parlare di questa distinzione del romanzo europeo, di scrittori europei, che sono romanzi pensati, libri che raccolgono anche una filosofia, hanno un'eredità culturale più ampia della mera descrizione o della mera azione. E lui, Leonardo Guzzo, secondo me, ha una grande capacità di fare questo, ovvero di rappresentare il pensato, e perché secondo lui la letteratura non si deve compromettere, non deve giocare a ribasso, è interessato ai movimenti storici. Secondo te perché è interessato così tanto alla storia, Marco?
Io credo che anche il suo essere nato, cresciuto in quel luogo, che è un po' la culla poi, tra l'altro, della nostra civiltà, se rifletti bene, gli studi che ha fatto, classici prima e poi relazioni internazionali dopo, lo innestano in una storia. È come se lui non possa non interagire con la storia. E credo che io ho notato questa cosa, Federico, anche nel modo in cui lui, per esempio, si è avvicinato con naturalezza e introspezione, a come Hini risponde alla storia. come Ini parla dei Troubles nell'Irlanda del Nord, attingendo a fonti classiche come modello per poterne parlare, poterli interpretare. Io credo che, ecco, Leonardo sia proprio in quel filone, come hai detto tu, giustamente europeo. Vorrei quasi dire classico lui stesso. Leonardo ha una concezione classica della parola, di quello che la parola può fare. E quindi questo gli permette di cogliere simbolismi, di cogliere storie, di cogliere personaggi, di tirarli fuori dal tempo, dallo spazio, di rinnestarli nel suo tessuto scritturale. Io credo che, come hai detto tu, questa sia veramente una sua grande forza. Poi, se vogliamo a questo dare un nome e chiamarlo europeo, sono d'accordo. Io, qui dove siamo noi, ho spesso l'impressione che l'aggettivo europeo diventi molto presto eurocentrismo e che ci sia anche, forse giustamente, una certa diffidenza. Io credo invece che nell'aggettivo europeo, come hai detto tu, c'è tutto un lascito storico, sociale, politico, letterario, culturale, un filone ricco, potente, del quale Leonardo è un esemplare, grazie a Dio, vivente vicino a noi e fonte di ispirazione per chi lo conosce, per chi lo legge, insomma.
L'Europa, che è anche Mediterraneo, è anche mare, ce ne dimentichiamo forse troppo spesso, e per Leonardo Guzzo un elemento fondamentale. Ci ritorno perché è inevitabile ritornarci. Lui mi ha detto in un vocale che il mare non ha solo un grande valore perché è eredità della sua famiglia, ma è anche un valore metaforico e filosofico, è una passione, come ho detto prima. Lui mi ha detto: il mare è simbolo della meraviglia, simbolo della capacità di espansione e calamità di grandezza.
Beh, c'è un po' tutto lì. Io credo che ti ho forse detto, quando ci siamo sentiti per altre cose, che spesso Leonardo mi manda dei sound files dove io sento Leone del Mare oppure mi manda delle foto. Io credo che il mare sia proprio un po' la sua vera casa. E tra l'altro te lo dice uno che non sa nuotare. Quindi tu parlavi prima anche del mare come, della doppia valenza del mare come ambasciatore e portatore di calma, ma anche veicolo di tempesta, quindi di dinamismo, di cambiamento, di transizione. Io riconosco entrambe queste matrici, ma credo che in Leonardo prevalga la calma, e te la presento, e il mare diventa, ecco, lo scorrere del mare, le onde che arrivano regolari, e che ritornano ad essere regolari, calme, piatte dopo la tempesta, dopo una mareggiata. Io credo che questa sia, te la voglio definire, doppia, la calma colta e colta di Leonardo. La calma colta, torniamo al discorso di prima, perché erudita, innestata in un filone storico, sociale, culturale, ricco, ma anche colta, cioè sottratta, tolta agli imprevisti, tolta alle disgrazie, tolte alle sfide. E io credo che poi Leonardo abbia, diciamo, nel suo mandato di giornalismo, di giornalista, quindi di testimone della verità, che succede, di quello che succede, in fondo lui abbia poi trovato nella scrittura una naturale continuità per, ecco, essere testimone di questa calma. Spesso si dice, no, Federico, la calma che precede la tempesta, però Leonardo è un grande testimone anche della calma che succede a tempesta. E in questa transizione, in questo passaggio, è davvero maestro. A me piace chiamarlo maestro, ma non maestro proprio perché dà un esempio di pensiero, di scrittura, di etica, di tenuta, di postura, di umanità. Quindi in questo senso davvero maestro.
Nei suoi racconti brevi, l'eredità che ha lui di Borges è grande perché nei suoi personaggi lui cosa fa? Attraverso i personaggi penetra la conoscenza, crea un'infinità di interpretazioni che circolano, diventano circolari. Usando un motivo singolo, vengono creati migliaia di dispositivi narrativi. Non lo fa con i labirinti e i libri labirintici di Borges, ma lo fa in una maniera diversa, rappresentando desideri e di centinaia di individui. Ma Leonardo Guzzo non ha scritto solo racconti brevi, ha scritto anche un romanzo breve, un racconto lungo, forse potremmo dire, che è Beko, una biografia romanzata di Ayrton Senna, il campione di Formula 1 brasiliano che si è immolato sulla pista che amava e su cui amava correre. E qui c'è un solo grande personaggio, ci sono tanti personaggi che lo circondano, questo grande uomo, questo eroe moderno, come lo chiama Leonardo Guzzo, che viene usato per raccontare un'epoca storica. Il fuoriclasse, il grande uomo sportivo, viene utilizzato come dispositivo per parlare della seconda metà del Novecento, parlare di che cosa succede con una scrittura molto, molto breve, concisa, forte, appuntita, proposizione, punto a capo, proposizione di nuovo, punto a capo, forse un'eredità del suo giornalismo questa. E Beko è un fenomeno che trascende un po' i limiti personali e diventa un fuoriclasse, o no, Marco?
Sì, ecco, questo se vuoi, senza voler cercare dei paragoni, no? Guzzati aveva questo grande talento, Guzzati che era giornalista, giornalista di cronaca, giornalista militare, giornalista di cronaca nera, ma anche amante dello sport, del ciclismo. Leonardo, credo, ha sintetizzato la figura dell'eroe tout court in questo personaggio. Perché Senna era una persona subito diventata personaggio. Io credo che Beko è una testimonianza fortissima di questo, dell'energia o dell'energeia, chiamala come vuoi, che solo gli eroi hanno. Poi, ricordando Guccini, gli eroi sono tutti giovani e belli. Ayrton è morto giovane, bell'uomo, presente a se stesso e a questa missione inarrestabile che è stato chiamato dal destino. Io credo che questo lavoro di Leonardo sia originale, molto unico, non ha veramente un genere, quasi un precedente molto molto interessante. Io credo che qui abbia voluto Leonardo intanto farci riflettere sullo sport come forma d'arte, come lo potrebbe essere, no? Un eroe dell'epica classica, un eroe dello sport moderno, e da un altro farci ricordare che una vita eroica è una vita piena, è una vita intensa, è una vita che dialoga col suo stesso limite per trascenderlo. Poi è chiaro che nel caso di Ayrton abbiamo questo esempio, diciamo, questo limite è diventato estremo e ha trovato la morte, come hai detto tu, nella pista. Facendo quello che amava fare, facendo quello che forse più di tutti ha saputo fare, e confermando, legando dentro una data di nascita, una data di morte, quell'eroismo puro, simbolico che solo pochi hanno. Quindi tu giustamente dicevi, ci sono tanti piccoli personaggi attorno a Senna nel racconto, sono come non comparse, ma una catena umana. Quando tu hai di fronte l'eroe, c'è il primo ballerino, c'è il primo violino, e poi ci sono gli altri che in qualche modo assistono e danno testimonianza di questa grandezza. Però le qualità che ha Ayrton Senna, noi le troviamo magari polverizzate, magari in modo meno denso, anche negli altri personaggi, anche nelle altre esperienze di cui Leonardo dà conto, sia nelle radici del mare, sia in terre emerse. È come se tutto quel pulviscolo umano si sia condensato nella figura di Senna, a cui infatti poi Leonardo affianca Pelé, Maradona, Yasser, insomma, ecco, altre figure eccezionali dello sport. E lo fa con una precisione e una partecipazione davvero rare. Questo è un dono, è quello che differenzia, se vuoi, gli scrittori che cercano di improvvisarsi scrittori e chi invece della scrittura ha fatto un atto eroico. Adesso magari poi ascoltandoci Leonardo dirà: quei due mascalzoni esagerano, però è così, perché Leonardo è intransigente nei confronti di tutto quello che va a rendere impura o ad alterare la sua dedizione alla scrittura. E questo è un atto eroico. Poi, per fortuna, lui scrive e non guida la macchina di Formula 1 e noi siamo ben felici di questo, però se tu rileggi le storie brevi di Leonardo, i racconti che lui scrive, questa forma, sono un po' come una pista di Formula 1. Hanno uno sprint emotivo, intellettuale, storico, cioè ti spingono, ti senti catapultato in un universo che poi finisce, e ti lascia lì con una folgorazione se sei disposto a coglierla, ecco. E io credo che questo sia il suo dono come scrittore. Poi, col suo giornalismo, Leonardo, anche poeta, con la traduzione, dà chiaramente altre prove, altre testimonianze di quanto lui creda nella scrittura e nella parola. Poi tu sei filosofo, Federico, quindi cogli poi anche la portata filosofica di questo eroismo scritturale di cui lui è davvero maestro.
Sì, infatti io citerei Borges perché nella biografia di Tadeusz Dorocruz, un racconto, Borges forse il più grande scrittore di racconti brevi del Novecento, lui scrive che l'essere umano non ha da discernere quale destino sia migliore di un altro, ma piuttosto deve comprendere e riverire il destino che porta con sé. Ecco, Beko è un destino, Ayrton Senna insegue il suo destino, è un eroe che si compie nell'agone, muore come campione sull'arena dove gira e rigira. Però non è tutto Beko. Io parlerei anche un po' di Terre Emerse, questa seconda raccolta di racconti, che è un po' una continuazione delle radici del mare, perché ci prosegue questo innamoramento del mare, dell'acqua, della molteplicità, dell'unità di questo elemento in cui Leonardo Guzzo si trova così a suo agio perché vi ha le radici immerse dentro. Radici che emergono però qua e ci sono viaggiatori. Che vuoi dire delle terre emerse, Marco?
Beh, voglio dire quello che hai appena detto tu e voglio sottolinearlo, cioè sono due volumi complementari. Io intanto penso, ecco, al primo, Le radici del mare, un invito a entrare forse nella profondità, a radicarsi in questa terra fluida che è il mare, e nell'altro il mare ci restituisce, è come se Le radici del mare sia un invito. E chi lo accetta ha poi il dono della terra emersa, è in grado di vederla emergere. Poi, se vuoi, quello che è nelle radici del mare è un voltaggio profondamente allegorico, profondamente filosofico e per certi versi c'è anche una purezza proprio borghesiana nella parola. Nelle terre emerse abbiamo un'applicazione di questa, diciamo, purezza alla lettura dell'attuale, del politico, e lui come sai bene, questo raffronto tra questo passaggio dalla fede, tra il rapporto complesso tra politica, ideologia, fede, e come la scrittura, come la vita poi possano dare testimonianza di questo, emerge proprio nelle terre emerse. Ecco, la terra emersa è un lascito, mentre le radici del mare è un inseguimento, forse, è un viaggio, è una rincorsa. La terra emersa è un lascito, è un qualcosa che viene a galla da quel tipo di indagine. E Leonardo lo documenta anche qui, ecco, appunto, con grande perizia. Io non posso scegliere, per affetto dico preferisco Le radici del mare perché è il primo che ho letto. Ma un'altra cosa che contraddistingue Leonardo è quella di saper evolvere come scrittore. Leonardo è uno scrittore in viaggio, costantemente in fieri. Ti conferma chi è quando lo leggi, ma ti sorprende
Mi piace
anche. E
molto
io,
che.
ecco, le terre emerse mi ha sorpreso, ecco, in diversi punti mi ha sorpreso.
Quel riferimento che hai fatto a un tema che emerge nelle Terre Emerse, in Scandalo in Lucania, in questo racconto in cui si parla della partitocrazia, della fine di un'epoca in Italia definita dal fascismo e dall'antifascismo, in cui la partitocrazia è una nuova divisione del dominio della morale. Leonardo Guzzo scrive che varcare la soglia del partito era come una volta varcare la soglia di una chiesa. Quindi il partito diventa la chiesa, non più i campanili che sorgono sulle città, ma le sedi del partito, Bottega Oscura. E perché assomiglia a una chiesa il partito? Perché assume la nuova faccia, è la nuova faccia del potere. Scandisce dei principi, li insegna agli adepti che non devono più abbandonarli fin tanto che non muoiono. E come cantava Rino Gaetano, Guzzo racconta di questa politica come una cosa seria. Però tu, Marco, hai anche accennato all'ideologia, perché alla fine ogni grande narrazione, per quanto Lyotard abbia scritto che siamo ormai oltre le grandi narrazioni e tutte le grandi narrazioni sono finite, ogni ideologia che riemerge in maniera metafisica sugli individui li fa terminare. Ogni ideologia reprime l'individualità, reprime il soggetto, questo mi aveva detto Leonardo Guzzo. E quindi lui, raccontando di questo cambio di faccia del potere, cosa vuole ricordare? Per quanto l'ideologia cambi, che sia religiosa, che sia politica, e per quanto venga spacciata per liberatoria, l'individuo ci va un po' a rimettere. Io citerei un altro pezzo molto bello, secondo me, delle Lettere Emerse, in cui Leonardo parla di nuovo del mare. Il racconto è Nestos e lui scrive: e tornava sempre il momento in cui il mare si estendeva azzurro, innocente, immensamente propagato, in gara col limite estremo dei pensieri, una possibilità infinita, una scia infinita, un infinito mistero. Racconta di un mistero, qua.
Beh, io credo che sì, il mistero è quello poi che cosa significhi essere uomo, cosa significhi essere testimoni del mondo e che cosa significhi raccontare il mondo. Credo che Leonardo in questo vada elogiato per l'integrità e la coerenza con cui dà testimonianza. E in questo gesto è davvero politico. È un gesto politico, come dicevo anche prima, è un gesto filosofico, è un gesto creativo, ma è un gesto anche politico, è una testimonianza, è un lascito di questa nostra epoca, di questo nostro tempo.
Molto bene, io finirei di nuovo con un'altra citazione perché no, non voglio smettere di leggerlo. Un dio fuggiasco è il racconto sempre delle terre emerse e
Dalle
lui
terre
scrive:
emerse, sì.
altrove, lontano erano le sue coordinate. Da anni, forse un'intera vita, si arrovellava su un pensiero assurdo. Nessuno può sfuggire alla sua solitudine. E allora ci lasciamo con questo, finiamo la nostra puntata su Leonardo Guzzo e grazie Marco per aver condiviso con me questo dialogo, questo discorso che intesserà tante altre tappe.
Un grande piacere come sempre, Federico, alla prossima.
Ciao, grazie.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi sul sito ondazzurra.podbean.com e su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o sulle vostre piattaforme preferite.